Benissimo, anche noi ti sentiamo. E allora, appunto, noi ti abbiamo chiamato perché insomma volevamo un po' sapere di questa iniziativa che ci sarà domani 13 ottobre al Casale Alba, un incontro con dei rappresentanti del Disability Pride Network riguardo appunto un nuovo modo di vivere e vedere le disabilità. So appunto un po' che state al Casale Alba, che state facendo un lavoro sul territorio. Se ci vuoi un po' prima magari introdurre a quello che fate e poi l'iniziativa di domani.
Sì, ok, va bene. Buongiorno a tutte e tutti. Sì, come diceva prima il compagno, diciamo che queste iniziative che noi facciamo, diciamo, spesso al Casale in merito al problema della sanità, non sono eventi isolati, ma questi stanno all'interno di un percorso che noi stiamo facendo da, diciamo, circa 3 anni rispetto al problema sanitario. Noi dopo il problema, cioè durante il periodo, diciamo, della pandemia, ci siamo ritrovati coinvolti nelle esigenze, nei bisogni degli abitanti, dove comunque hanno praticamente espresso quelli che erano i disagi rispetto alla sanità, e quindi ci siamo attivati cominciando a lottare per riaprire un presidio sanitario pubblico, infatti ci lavoravano i dipendenti dell'università, del policlinico, perché è stato chiuso e si chiama Villa Tiburtina. Questo è un presidio appunto ormai abbandonato, chiuso da circa 11 anni, e dove ogni anno spendono quasi 70.000 euro per tenerlo chiuso, visto che pagano le utenze, il custode, eccetera, e quindi il quartiere si è attivato. Noi abbiamo costituito un'assemblea appunto di Riapriamo Villa Tiburtina, quindi è un, diciamo, un'espressione dal basso, orizzontale, e diciamo abbiamo comunque cominciato a fare una strada, diciamo, cercando di coinvolgere le istituzioni che per un lungo periodo ci hanno ignorato, ma tuttora, insomma, comunque non è che, diciamo, sono molto dialoganti, nel senso che poi noi abbiamo chiesto praticamente, allora c'è stata questa storia del piano del PNRR, dove si sono stanziati dei soldi per riaprire appunto questa Villa Tiburtina, questo presidio sanitario. Noi abbiamo chiesto pure trasparenza in merito a questo progetto, però non abbiamo avuto notizie. Hanno messo un cartello dal 4 luglio, quindi già sono 3 mesi abbondanti, però i lavori ancora non sono iniziati, nonostante noi avessimo chiesto trasparenza, perché dei diritti ai cittadini devono sapere cosa ci metteranno lì, quali servizi, chi ci lavorerà, in quale modo, ancora non abbiamo avuto notizie. Nel frattempo, insieme a questo percorso che stiamo facendo per aprire appunto questo presidio, abbiamo aperto uno sportello sanitario che affronta il problema delle liste d'attesa. Come tutti sappiamo, ormai quando una persona deve fare una visita, cioè, diventa un calvario, perché la prospettiva che ti si offre è o fai un'intramedia o fai una visita privata, o se no devi aspettare un anno. Certo. Allora, siccome c'è una legge nazionale che tutela appunto le persone che devono fare una visita, e attraverso l'impegnativa del medico con i codici di priorità, che sono da quella urgente, che sono 72 ore, fino ad arrivare a quella programmabile, che è di 4 mesi, però comunque con codici di priorità, con le visite, la ASL deve rispettare quei criteri. Invece questo non avviene, per cui se mettono anche una visita urgente o in un lasso di tempo breve, questa cosa non viene fatta. Allora, o ti fanno aspettare un anno, o addirittura ti dicono che le agende sono chiuse. Però c'è una legge che ti tutela e dice che se comunque non rispettano quei tempi, si possono mandare delle PEC e chiedere al Servizio Sanitario Nazionale, quindi all'ASL, di o farti fare l'intramedia e ti dovrebbero rimborsare la paziente, o se no comunque devi dare la visita, il dovere te, ASL, di dare la visita entro quei tempi che ti ha prescritto attraverso il codice di priorità. E allora diciamo, noi stiamo facendo questo tipo di aiuto attraverso questo metodo. Poi ci tengo a specificare che il nostro sportello non è una sostituzione della ASL, ma praticamente è un metodo, uno strumento che usiamo. Dopodiché insomma cerchiamo di far attivare le persone, gli abitanti del quartiere, infatti ci siamo mossi anche facendo dei questionari nel quartiere in merito alle problematiche che vivono le persone del territorio. E qua, infatti, da questo, diciamo, attraverso questo questionario è uscito praticamente, abbiamo estrapolato dei dati, e la cosa che più è emersa, al di là di tutte le visite che comunque vengono fatte in tempi lunghissimi, un problema che si vive grave, proprio le persone che si vivono gravi, che è esclusivamente privato, è il dentista. Cioè il problema, l'esigenza di curarsi i denti, che questo va dal bambino di un anno a quella insomma la persona di 100 anni. Noi sappiamo che tutto purtroppo viene svolto a livello privato, e quindi è emerso il problema della prevenzione odontoiatrica. Noi come sportello abbiamo attivato un servizio, diciamo un intervento rispetto a uno screening odontoiatrico pediatrico per i bambini. Ci ha aiutato un dentista volontario, un nostro amico che diciamo ha fatto questo screening insieme a noi su un campione di 53 bambini, e questo l'abbiamo fatto anche in collaborazione col doposcuola, perché qui abbiamo la presenza del comitato di quartiere Mammut, che si muove con noi rispetto pure a queste problematiche. C'è un doposcuola dove c'è una grande presenza di bambini stranieri, specialmente molti bengalesi, e quindi noi sappiamo che ci sono già i disagi da chi ha un lavoro, un reddito, possiamo pensare a chi veramente neanche lo possiede, per cui già diciamo chi ha un reddito se deve fare le rate o prendere un mutuo, certo, per pagarsi la cura dei denti, immaginiamo un po' tutti che cosa avviene per gli immigrati che non hanno un reddito, non parlano la lingua, e quindi i bambini praticamente gli si prospettava o un problema legato alle carie, o se è più grave la messa dell'apparecchio, e quindi questo sappiamo che va dai 500 euro fino ai 3.000 euro, e quindi ci rendiamo conto quale spesa e quale problema esiste per queste persone, che magari molti non hanno una casa, se ce l'hanno fanno fatica praticamente a pagarsi un affitto, non hanno un lavoro, e quindi abbiamo affrontato questo problema. Abbiamo fatto diverse mobilitazioni, sia per quanto riguarda Villa Tiburtina, perché questa storia dell'attenzione per le esigenze appunto delle prestazioni sanitarie, quindi assemblee pubbliche, abbiamo fatto presidi davanti alla ASL, davanti al municipio, perché il problema dei bambini riguarda anche, diciamo, la responsabilità di una scuola, no? Che comunque dovrebbe pure affrontare le problematiche sociali e sanitarie dei bambini. E quindi ne abbiamo scoperte altre, abbiamo scoperto che, pure parlando con le educatrici del doposcuola, che molti bambini hanno diverse problematiche, anche dei disturbi di apprendimento, ritardi di apprendimento, dislessie, disgrafie, discalcolie, e ovviamente su questo si dovrebbe intervenire, quindi dovrebbero intervenire i servizi sociosanitari. E ma come intervengono se i genitori neanche riescono a parlare con gli insegnanti, dal momento che neanche sanno in che modo parlare, perché non parlano italiano? La scuola non dà uno strumento di mediatori culturali per poter parlare con gli insegnanti, perché molti parlano il bengalese, per cui neanche, diciamo, riescano a comunicare in francese o in inglese, perché stiamo a questi livelli e capiamo tutti quale difficoltà, per cui questi problemi per i bambini rimangono. Più tardi intervieni, più il problema si fa grande, e quindi oltre al problema, diciamo, odontoiatrico, c'è anche un problema proprio di quella che è la difficoltà nel fare i compiti, nel comunicare tra insegnanti e genitori. E quindi ci siamo attivati, abbiamo fatto una mobilitazione sotto l'ASL per dire ok, abbiamo questo tipo di problematiche, come ci muoviamo? E abbiamo fatto praticamente un'assemblea anche col direttore dell'ASL RM2, a Largo dei Dominici, vicino appunto alla direzione generale, e abbiamo fatto quindi degli incontri dove si è deciso che verranno garantite delle poltrone diciamo per la cura dei denti per i bambini, verrà fatto un'informazione, una prevenzione all'interno della scuola del plesso Palumbini, che riguarda materne, elementari e medie. E poi verranno pure, faranno un corso di formazione del quartiere, e ci sarà pure la presenza dell'ASL all'interno del territorio, e quindi in questo modo siamo un po' entrati in relazione. Ed è proprio per questo che abbiamo a cuore il problema della sanità, diciamo per questo specifico, ma per una questione proprio che tutti abbiamo sotto gli occhi. Cioè qui abbiamo un taglio sempre più pesante rispetto a quello che è il diritto alla cura, alla sanità, come l'abbiamo nella scuola, l'abbiamo anche per il diritto alla salute, e sta diventando sempre più diciamo stretta la possibilità di potersi curare. E allora queste iniziative che abbiamo domani, venerdì 13, appunto col Disability Pride, e ci teniamo appunto a fare in modo che diciamo vengano più persone possibile, perché questo problema riguarda tutti e lo dobbiamo affrontare, visto che lo Stato lo sta affrontando, ma anche vediamo, no, nei posti di lavoro i sindacati firmano i contratti con le assicurazioni private, e non è questo il modo. Non è questo il modo, perché la salute deve essere, il diritto alla salute deve essere gratuita, universale e di prossimità. Ecco, per questo noi ci siamo mobilitati pure rispetto alla riapertura del presidio che c'è pubblico qui di Villa Tiburtina, e quindi noi ci teniamo. Poi ci tengo pure a dire che abbiamo un'altra iniziativa domenica 22, e abbiamo il pranzo sempre con un piatto di pasta, come domani sera pure abbiamo un piatto di pasta a cena. E poi abbiamo appunto il 22 la presentazione del libro di Daniela Schettini, Come a casa, dove lei appunto pure diciamo ripercorre quella che è stata la sua esperienza in quanto diciamo persona cieca, quindi pure lei con una disabilità. Ecco, quindi volevo sottolineare l'importanza di questi eventi, di queste iniziative che stanno all'interno di un percorso che noi stiamo facendo e che ci auguriamo che tutti si sensibilizzino, e che comunque anche negli altri territori, ma io spero nell'intera nazione, visto che i provvedimenti purtroppo rispetto ai tagli e ai bilanci sono a livello governativo e anche quindi a livello regionale. Ecco. Certo. Ci tengo a sottolineare che questa è una cosa molto importante, insomma.
Grazie. Allora ricapitoliamo velocemente, perché ce ne date alla fine due, quindi, di appuntamenti. Uno è domani 13 ottobre al Casale, sì, Alba, dalle, sì, ore 20:30?
Domani dalle 20, dalle insomma, 20. Faremo video, sì, dalle 20.
Cena, più video e dibattito, insomma, un momento per incontrarsi, dibattere, esatto, e informarsi. E poi un altro anche per il 22, giusto?
Esatto.
Perfetto.
E senti, ci tengo a precisare che siccome l'entrata del Casale, al Casale Alba 2 c'è un parco, c'è una sbarra, però ci tengo a dire che quella sbarra manualmente proprio si può aprire, e tutte le persone che hanno problemi ovviamente di disabilità, quindi barriere architettoniche, possono entrare con un mezzo accompagnate, e poi la macchina viene rimessa fuori da chi l'accompagna. Per cui ecco, ci teniamo a precisare che non ci sono barriere architettoniche, e cerchiamo di agevolarlo in tutti i modi.
Ok, allora io ti ringrazio, insomma, per averci illustrato tutto quello che fate, e insomma l'appuntamento che c'è domani, e se ci sono aggiornamenti sicuramente potete contattarci. Grazie.
Ok, grazie a voi. Ciao. E a tutti e tutte, buona giornata.
Ciao.
Ciao, ciao.
10:12, allora appunto dopo che abbiamo fatto un po' questo collegamento e riguardo questa iniziativa che ci sarà domani al Casale Alba, io vi lascerei per 5 minuti con degli audio che sono stati registrati, già mandati da questa radio, nell'attesa che ci prepariamo invece con un compagno dei giovani palestinesi, degli audio da Gaza, riguardo appunto ovviamente con i bombardamenti che sono stati fatti, eccetera, e ci sono alcuni brevi audio da Gaza che raccontano la situazione dentro la striscia in queste ultime ore. No, chiaramente ho sbagliato. No, era giusto, scusate.
Bene. come vi dicevo, scusate, sempre la forma brutale di rompere gli audio.